Santa Madre del Salvatore,
prega per noi.
Ventesimo sabato della serie dei sabati mariani 2007-2008 dedicati al tema Maria maestra e modello a servizio della parola. Ed è il primo sabato del mese di maggio. Siamo dunque già entrati nel mese tradizionalmente mariano, mese che i papi, a partire almeno da Leone XIII, hanno caratterizzato con encicliche ed esortazioni, invitando tutti i fedeli a onorare la Santissima Madre di Dio con preghiere e con sacrifici. E chi non ricorda? I fioretti che da bambini noi e tuttora i bambini sono esortati a rivolgere alla Vergine, quasi omaggio di sacrificio, innocente. Perché? Per rivolgere a lei, dicono i papi, pressanti suppliche per la Chiesa e per il mondo, soprattutto per la pace nelle famiglie e tra i popoli. Invito che rimane sempre attuale. Questa sera alle 6 il nostro Papa a Santa Maria Maggiore reciterà in Mondovisione il Santo Rosario, ed è appunto un allargarsi d'orizzonti anche oggi su questa famiglia umana di cui Maria è la madre, è sempre bisognosa del suo materno soccorso e della sua intercessione onnipotente. In questo inizio del mese di maggio, in questo sabato, tiene la lezione, e sono felice di averlo tra noi e di presentarlo, il padre Giovanni Grosso, carmelitano dell'antica osservanza, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Egli ha scritto diverse opere, tra le quali voglio ricordare due volumi. Con Maria sulle orme di Gesù, Lectio Divina di alcuni passi mariani. E l'altro, con Maria, figlia di Sion, in ascolto della parola. Siamo sul tema della nostra serie dei sabati mariani in preparazione della 12ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, incentrata appunto sulla parola di Dio. E quindi con maggiore attenzione noi lo ascoltiamo questa sera. Il tema che svolge, il fiat della Vergine è il fiat di Cristo e della Chiesa, i due fiat. A Roma, sul Tevere, è stato gettato un ponte che nessuno avrebbe sognato, a una sola arcata, con due grandi piloni che lo sostengono. Un ponte tuttora valido. E io pensavo sempre con ammirazione a questi due piloni che sostengono il passaggio di tutta la gente e anche dei carri, delle automobili e dei veicoli, questi due grandi piloni. E li paragonavo ai due sì, il sì eterno del Verbo, dal quale tutto procede per volontà del Padre, e l'umile sì, forte, della Vergine a nome di tutta la famiglia umana. I due sì che reggono il cammino degli uomini verso Dio, così come hanno aperto il cammino di Dio verso l'uomo. Ed è in questo cammino che Padre Giovanni colloca anche il nostro sì e quello di tutta la Chiesa. Grazie Padre Giovanni. La tua lezione così attuale incida i nostri cuori e ci dia l'amore alla Vergine, madre dell'eterna parola, e alla parola di Dio, strada del nostro cammino sapienziale.
Buonasera a tutti. Qualcuno probabilmente si aspettava stasera di vedere un altro volto qui presente, di ascoltare la voce della professoressa Concetta Sinopoli. C'è stato un problema per cui abbiamo scambiato le date, ma stiamo insieme per questo tempo che ci viene dato. Come già ha detto il padre Armanno, parleremo del sì di Maria, di Cristo, della Chiesa, la totale adesione alla volontà, al progetto di salvezza del Padre. E mentre preparavo questo intervento, questa lezione, mi domandavo come mai tanta gente, tante persone oggi pensano che la fede sia inutile, che tutto sommato si può vivere così, tranquillamente, da soli, senza fare riferimento immediato, diretto al Signore, alla Sua parola. Ci sono tanti che vivono come se Dio non ci fosse, e lo sappiamo. Tanti magari affermano anche di credere, poi in realtà la loro giornata, la loro esistenza procede così come se niente fosse. È vero che ci sono anche cammini e percorsi personali differenti, ognuno ha il suo sentiero di vita, però possiamo immaginare che nonostante questa differenza, questa autonomia di scelta, non ci sia comunque un riferimento essenziale, fondamentale alla volontà di Dio, alla sua parola, al suo progetto? Io credo di sì. Non ho delle risposte prefabbricate, delle ricette facili, semplici, e non ve le propongo nemmeno, non sarebbe giusto, non sarebbe il caso. Però almeno possiamo dare un'occhiata ad alcuni aspetti della vita di Maria, di Cristo, della Chiesa, per ricevere illuminazione in questo. Tra fede e autodeterminazione, autonomia umana, libertà di scelta, non c'è vera contraddizione. Sono due elementi, due poli che possono e devono combinarsi. Il progetto di Dio non è un progetto chiuso, un progetto bloccato, una specie di percorso obbligato nel quale ognuno deve cercare di inserirsi perché altrimenti il gioco non funziona. Piuttosto si tratta di combinare le due cose e saper ascoltare, saper rispondere in modo autonomo, in modo intelligente, in modo responsabile, in maniera soprattutto libera. Io credo anche che questo discorso in realtà sia importante oggi, proprio perché c'è tanta domanda su questo aspetto. È importante indicare che la ricerca di una giusta autonomia, di una giusta autodeterminazione, sia in realtà un riconoscimento dovuto alla volontà di Dio che ci ha creato liberi. Lui ci vuole capaci di decidere, capaci di scegliere, capaci di orientare la nostra vita in un senso piuttosto che nell'altro. Non è tanto un problema, forse questo è stato anche uno degli errori fatti dall'umanità nel passato, quello di pensare che tutto il problema sta nella possibilità di errore, di sbaglio, ma non è questo il punto. Gli sbagli forse fanno parte anche del cammino umano, siamo limitati, ma non è sugli sbagli che si contano, che si valuta la pienezza di una persona. La pienezza di una persona si valuta sulla sua capacità di scegliere, decidere, orientare la propria vita in una direzione fondamentale. Vediamo allora che cosa ci dicono Maria, Gesù, la Chiesa in questo senso. Beh, Maria certamente è tra i protagonisti del Vangelo. Appare poco, appare in alcuni momenti chiave però, appare quando veramente sta accadendo qualcosa di nuovo, qualcosa di importante. È la madre di Gesù ed è la madre della Chiesa ed è presente ai momenti fondamentali della vicenda di Gesù, la sua incarnazione, la sua nascita evidentemente, ma anche al momento della sua presentazione. Gli evangelisti in vario modo ci parlano di questa epifania, di questa presentazione del Verbo di Dio all'umanità. È presente a Cana quando inizia il ministero, e anche questo è un momento epifanico, ma poi ancora è presente durante il cammino di Gesù, durante il suo apostolato, in silenzio, silenzio pieno di ascolto, pieno di attenzione, ed è presente sotto la croce. E poi ancora Luca ce la presenta al momento della nascita della Chiesa, al momento della Pentecoste. Maria è davvero la persona centrale accanto al centro che è Gesù. Non si può guardare Gesù senza vedere la madre, non si può pensare a Maria senza pensare a Gesù. E Maria cammina accanto a Gesù, partecipa ai momenti più significativi della sua vicenda, ne condivide la missione, a volte la favorisce, come a Cana appunto, ma non si sostituisce mai al figlio. Eventualmente lo provoca, ma non si mette al suo posto. Ed è interessante quello che diceva già un teologo del XIII secolo nel commento all'Ave Maria, al saluto angelico, Corrado di Sassonia, che parla già a quel tempo di Maria come di socia del Redentore, compagna, amica, collaboratrice di Gesù, Redentore, un titolo che poi torna anche nel Concilio Vaticano II, numero 61 della Lumen Gentium, riprende questo titolo. Le parole di Maria sono poche. Maria parla molto poco nel Vangelo e sono in genere pronunciate sempre in modo preciso, appropriato, efficace. Maria dice le cose necessarie, senza eccessi e senza sottintesi. E il suo modo di parlare risulta, suona come una risposta gratuita, disponibile, aperta alla precedente parola che Dio le ha rivolto. È come se fosse un continuo dialogo tra il Padre e Maria. Maria è anche donna. Beh, sembra una cosa ovvia, Maria è donna, certo, ma perché è donna? È donna perché è donna veramente, a tutto tondo, in modo completo. È una persona responsabile, una persona che non è mai così supina di fronte alla pretesa superiorità degli altri. È cosciente della propria realtà di creatura davanti a Dio e resta sempre attenta alla parola che il Signore le rivolge. Maria è anche una donna cosciente della propria dignità personale. Si sente e sa di esserlo chiamata in modo unico e irripetibile. Maria è la donna che non si piega alle storture della cultura del tempo, anche della cultura maschilista di quel tempo e anche del nostro, d'altra parte. Non ha difficoltà a sfidare quella condanna senza appello che la comunità di cui faceva parte le avrebbe dato, sapendo quello che stava accadendo in lei. E non soltanto al momento dell'incarnazione, al momento in cui rimane incinta di Gesù, ma anche durante tutto il tempo del ministero di Gesù. Ricordate quel passo di Marco in cui i parenti di Gesù vanno a cercarlo perché pochi versetti prima Marco dice: beh, è diventato pazzo. E Maria non cade nel tranello. Maria accompagna Gesù perfino sotto la croce, dove sta lì, dritta, impietrita dal dolore, certamente, il dolore più grande che ci possa essere, ma anche non sconfitta dalla superbia cieca dell'umanità. Siamo dinanzi a un itinerario che è insieme, itinerario di fede e itinerario di vita, di una fede che si fa vita ed è, diventa vita. Maria, dicevo, è donna, è la donna. Gesù due volte nel Vangelo di Giovanni la chiama così, a Cana e sotto la croce. Ed è donna quando risponde al Padre consegnandosi totalmente alla sua grazia. Quando anche sotto la croce accetta quello scambio tra il proprio figlio che sta morendo e il discepolo amato. Maria è la donna nuova che contribuisce a creare di nuovo, con la sua libera decisione, quell'armonia originaria tra Dio e le sue creature. Maria è davvero la madre di tutti i viventi, è la nuova Eva. È lei che è capace di dare nuova dignità a tutti i figli e a tutte le figlie della prima Eva. Ed è in questo senso che possiamo anche rileggere le parole di un grandissimo teologo bizantino del XIV secolo, amato tanto da padre Ermanno, il grande Nicola Cabasilas, il quale affermava, riassumo in maniera molto indegna quello che lui dice molto meglio di me, affermava, dicevo, che Maria, con la sua purezza immacolata e con la sua risposta continuamente fedele, libera, mostra, presenta al Signore la bellezza piena, compiuta e originale, possiamo dire, dell'umanità. Così come Dio l'aveva pensata da sempre, dall'inizio. In questo modo Cabasilas dice che veramente con Maria e con Gesù l'umanità nuova, rinnovata dalla redenzione, si ricostituisce, è quasi un vero nuovo inizio, un ritorno alle origini. E di questa donna che vive continuamente nell'attenzione al progetto del Padre, che collabora come socia al cammino e all'opera di Cristo, che è intrisa di Spirito Santo. Prendiamo di lei una parola, una delle poche che ha detto, la risposta che dà all'angelo. Quando al termine di quel dialogo sconvolgente, perché noi lo leggiamo come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo, ma sfiderei chiunque a sentire nel proprio cuore, nella propria mente, tu sarai la madre del Figlio di Dio. Chiunque sarebbe morto semplicemente a pensare una cosa del genere. Eppure lei dice una frase, permettetemi di dirla in greco, così come è scritta dal Vangelo di Luca. Genoitemoi katatoremasu, avvenga di me quello che tu hai detto, generalmente si traduce così, ma sarebbe forse meglio poter dire io desidero fortemente, voglio che quello che tu hai detto, che la tua parola si compia, si realizzi in me. Voglio che la tua volontà diventi la mia. Sposo completamente il tuo progetto. È un'adesione totale, incondizionata al progetto divino, sapendo di doverlo poi comprendere, interpretare giorno dopo giorno, nel quotidiano, tra le pieghe di una vita che comunque, quella di Maria come la nostra, non è sempre facile districare. Cosa vuoi, Signore, da me, qui, oggi? È certamente assurda, inspiegabile, inaccettabile alla logica umana, è la croce. Quella croce a cui è stato inchiodato Gesù, figlio di Maria, l'uomo, ma anche figlio di Dio. E lo è. Maria lo sapeva sin dall'inizio, l'angelo gliel'aveva detto. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E invece Gesù, che ha amato i suoi fino alla fine, così come dice Giovanni all'inizio del racconto della Passione, si è lasciato trascinare fin sul Calvario, fuori della città, si è lasciato inchiodare alla croce. Per lui, che si è spogliato e svuotato d'ogni gloria, è stato preparato il trono della gloria, la croce. Eppure Maria, anche in quel momento tragico, drammatico, non perde la fede. Nel buio che le tenebre più fitte del peccato hanno creato attorno a lei, riesce ancora a vedere. I suoi occhi sono purissimi, perché il suo cuore è puro e povero. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Perciò riesce a vedere la grazia che stilla dalla persona del Figlio inchiodata alla croce. Sta lì sotto la croce insieme alle donne, al discepolo amato, pronta come sempre anche in quel momento a raccogliere ogni parola che esce dalla sua bocca, ad accoglierla per farne tesoro, per conservarla, per meditarla, per viverla come sempre aveva fatto. E Maria, anche sotto la croce, ripete il suo sì. Non è certo facile, non come non lo era stato fino a quel momento, ma quel giorno che, immaginate, doveva essere un giorno di festa, era la festa della preparazione della Pasqua, e per lei diventa un giorno di lutto e di strazio. Mentre gli agnelli, le Pasque, venivano sgozzati e preparati nel Tempio per la cena, fuori dal Tempio, fuori dalla città, veniva immolato la vera Pasqua, Cristo Gesù. E anche il suo sangue, così come quello degli agnelli, vita divina e umana, il sangue di Cristo, mescolate e unite, pur senza confusione, veniva versato per il bene di tutta l'umanità. E quella volta, mentre gli agnelli venivano immolati continuamente, quella volta, l'unica, definitiva, per il benessere definitivo, eterno, di ogni persona umana e di tutto il creato. E Maria è consapevole di questo dono eterno, riesce a comprendere in quel momento ciò che prima aveva potuto soltanto immaginare, intuire, senza però averne piena consapevolezza. La consegna fatta di sé all'angelo il giorno in cui le è apparso si compie ora sul Calvario, in quella preparazione cruenta, la parasceve, della risurrezione alla vita piena del suo figlio immolato insieme agli agnelli e dell'umanità ferita e sfiancata dal peccato. Maria ripete ancora una volta il suo sì e accetta il sacrificio supremo della madre, a cui la morte cieca, ingiusta, sta strappando il figlio. Ma ella sa anche che quella storia non è finita lì. Quella collina brulla, senza vita, il Calvario, proprio perché era una testa, un teschio senza capelli, senza vita. Quella collina non è sola, accanto c'è un orto da cui germoglierà la vita nuova. Ancora una volta, e in modo definitivo stavolta, il deserto fiorirà. La vita rinascerà laddove la morte sembrava di aver detto l'ultima parola. Maria non ha incertezze, non ha titubanze. La stessa fretta con cui un giorno è andata da Elisabetta, ora la sospinge verso il terzo giorno, quello in cui si compirà la pienezza del tempo. Maria attende la risurrezione del figlio nel silenzio, in quel silenzio pieno di speranza del sabato, giorno del riposo del Signore, promessa di riposo e di vita per tutta l'umanità. Quel sabato si apre ad un giorno senza tramonto, illuminato dalla luce sfolgorante di quel sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E Maria, ancora una volta, è colei che apre la porta della vita, colei che porta la luce, colei che permette all'umanità di godere del riposo promesso. Ma allora chiediamoci, da dove viene a Maria tutta la forza per chiedere al Signore la realizzazione piena della sua volontà? È certamente la grandezza di Maria, che sa riconoscere la propria piccolezza, la propria umiltà, il proprio niente, fino a farne una vera potenzialità. Soltanto chi è povero, chi è piccolo, umile, è libero di accogliere la grazia divina di farle spazio in sé. Maria è madre di Gesù anche in questo. Gesù, infatti, nasce da lei e in lei. Lo Spirito Santo opera in Maria e le consente di generare una persona che unisca in sé la natura divina e quella umana. Ma questo sarebbe potuto avvenire in mille modi. In Gesù avviene in una forma per cui la natura divina non si manifesta apertamente, in maniera violenta, prepotente. Quella gloria divina che tante volte l'Antico Testamento aveva ricordato, aveva lodato, si è come annullata, svuotata, per servire l'umanità ferita e avvelenata dal morso di quel serpente. Il cantico della lettera ai Filippesi esprime molto bene questa dimensione dello spogliamento, o meglio dello svuotamento di Cristo. Egli, pur avendo diritto, in quanto figlio di Dio, sua comunicazione eterna, a tutto l'onore, l'accoglienza, la riverenza possibili, non considerò la propria condizione come un bottino conquistato, come una preda di guerra da non perdere per nessun motivo. Da sempre ha ricevuto e continua a ricevere la gloria divina. Il Padre che lo genera lo costituisce in pienezza ed egli riceve con totale disponibilità il dono ricevuto. Tuttavia, non è gelosamente attaccato alle sue prerogative, quasi che queste costituiscono la fonte e non la conseguenza della sua essenza divina. Quando il progetto di salvezza richiede il nascondimento della gloria, proprio perché l'uomo, il Verbo possa essere un uomo in mezzo agli altri uomini, in un dato momento storico, in una certa cultura, in una certa religione, Cristo non teme la propria povertà, non teme d'essere spogliato, svuotato d'ogni segno riconoscibile della divinità. Il Verbo eterno, che è Dio ed è continuamente rivolto verso il Padre, si fa carne, perché l'umanità tutta, ogni persona, riceva da Lui la vita e la possa ricevere in abbondanza. Pur non manifestando apertamente quella gloria divina naturale, se non in alcuni momenti come sul Tabor oppure durante i miracoli che compie, Gesù continua però a vivere rivolto verso il Padre. Mio cibo è fare la volontà del Padre, risponde agli Apostoli. La sua missione, d'altra parte, consiste proprio nel fare quanto il Padre gli ha comunicato. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questo essere rivolto continuamente verso il Padre viene espresso in maniera molto bella dall'Evangelista Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Due volte, nei primi due versetti, usa questo avverbio, rivolto verso il Padre. Che vuol dire? È soltanto che sta girato verso di Lui? Beh, stiamo parlando del Verbo eterno, di un puro spirito che non ha un davanti e un dietro, non c'è un verso. Che vuol dire allora questo avverbio, se non proprio che Gesù è completamente immerso nella comunione con il Padre, condivide con Lui tutto il suo progetto e vuole donare all'umanità grazia su grazia. Gesù infatti è veramente il servo del Signore, quell'Ebed Yahweh, come lo chiama il profeta Isaia, venuto a realizzare, a dare compimento alla volontà del Padre, che vuole la salvezza e la pienezza di vita per ogni donna, per ogni uomo. E Gesù ripete continuamente nella sua vita: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Se questo atteggiamento è un portato della natura divina, e anche della sua natura umana perfetta, più pura, compiuta, tuttavia nulla ci impedisce di pensare che dal punto di vista concreto, pratico, della realizzazione del progetto di vita di Gesù, Gesù abbia fatto anche tesoro degli insegnamenti dell'esempio di Maria. È infatti interessante che ambedue utilizzino espressioni simili di fronte alle scelte fondamentali della vita. Ed è proprio nei momenti cruciali, quelli in cui cioè si incrociano, si intersecano in modo drammatico, l'urgenza espressa dalla volontà di Dio e la libera scelta dell'umanità, Gesù e Maria riescono ad esprimere nello stesso momento, con una forza linguistica eccezionale, limpida, diretta, la differenza incommensurabile che c'è tra la volontà di Dio e la libertà umana, ma anche la libera accoglienza, la capacità di accogliere liberamente la volontà di Dio da parte della umanità. Ancora questi due aspetti si incrociano. Quando nel giardino degli ulivi, nel Getsemani, Gesù prega il Padre, prova angoscia e paura. L'Evangelista Luca addirittura esprime questa sofferenza in maniera plastica, concreta. Dice che Gesù iniziò a sudare sangue. In quel momento veramente nulla poteva esserci di più lontano del progetto del Padre e della capacità umana di assumerne e portarne il peso. Eppure Gesù conclude la sua preghiera dicendo Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. E queste sono parole molto simili a quelle dette da Maria all'angelo. Gesù non nasconde la durezza e la drammaticità di ciò che lo attende. Se fosse possibile rimandare il momento, addirittura annullarlo, il momento della croce, sarebbe decisamente preferibile per lui. Tuttavia, la sua volontà, da sempre allenata a comprendere, ad accogliere la volontà del Padre, è capace anche in quel momento tragico di fare proprio il progetto divino. Si immerge totalmente in esso, non in modo passivo, ma con la libertà e la decisione personale, responsabile. E questo è il nucleo della gloria che Gesù chiede al Padre, diversa da quella che il mondo propone, la fama, la conoscenza, il plauso umano. Ritroviamo un atteggiamento analogo in Maria quando accoglie il progetto del Padre liberamente, aderendovi totalmente, facendolo proprio, realizzandolo con responsabilità personale. D'altra parte Gesù, prima che questo avvenisse, aveva affermato «Io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Non me la toglie nessuno, ma la offro da me stesso. Neppure il Padre gli toglie la vita. Egli stesso gliela consegna e di nuovo la riprende, ricevendola da Lui». Il mistero dell'obbedienza del figlio al padre implica questo generoso e gratuito scambio di doni, indubbiamente oltremodo duro, costoso, ma almeno altrettanto fecondo, perché fondato sull'amore e la comunione del Figlio e il Padre. E Gesù, morto e risorto, è l'unico sacerdote della nuova ed eterna alleanza, l'unico sacerdote che però chiede la partecipazione, la unione alla propria offerta della comunità dei credenti. La Chiesa celebra nella liturgia la donazione totale del Cristo al Padre e nello Spirito partecipa ad essa, proprio come Maria. Come Maria si offre la Chiesa perché a tutti possa giungere la buona notizia della salvezza e della possibilità di vivere in comunione con Cristo. È questo mistero di comunione, di obbediente ascolto da parte della Chiesa anche verso il Signore, che si traduce poi in servizio gratuito, disponibile verso chi ha veramente bisogno, senza volersi sostituire o mettere in competizione con il Signore, che d'altra parte ci ripete: senza di me non potete fare nulla. Quello della Chiesa è un servizio che ha alla base l'unità e la comunione, che vengono ben illustrate nell'immagine della vite e dei tralci. Questo non vuol dire che ci sia un determinismo necessario, per cui nessuno potrebbe agire al di fuori dei limiti prefissati, in modo condizionato. Piuttosto dobbiamo immaginare, come dicevo anche prima, la volontà di Dio veramente come un progetto aperto in cui ciascuno può e deve inserire liberamente le varianti, le modifiche, le opzioni che concretamente ritiene necessarie per il conseguimento della meta. In questo senso non si può parlare, credo, di una provvidenza quasi astratta che agisce puntualmente, determinando ogni momento, ogni singolo passo dell'umanità, quasi prendendo per mano le persone e portandole in maniera così, trascinandole quasi. Sant'Agostino diceva: Dio che ti ha creato senza di te non vuole salvarti senza di te. La collaborazione all'opera della creazione, della redenzione, coinvolge appieno la libertà personale, che viene invitata a dare il proprio contributo perché questo progetto si realizzi. Allora possiamo capire anche, per esempio, le parole di San Francesco quando dice: Signore, fammi strumento di tua pace. Non si tratta di una strumentalizzazione passiva, piuttosto è una consegna di sé all'azione del Signore, perché le scelte concrete nelle persone umane vengano fatte davvero secondo il cuore di Dio e non soltanto secondo i poveri calcoli di una mente umana. Anche il Padre nostro, la preghiera del Signore che ci viene consegnata nel battesimo, ci insegna a chiedere, a domandare la piena realizzazione della volontà del Padre. Ma in che cosa consiste allora questa volontà? Ed è proprio la struttura del Padre nostro che ci può aiutare in questo. Infatti, se lo prendiamo bene, lo guardiamo bene nella sua composizione, dopo la invocazione iniziale, Padre nostro che sei nei cieli, come Matteo amplia, ci sono sei domande che si corrispondono in maniera speculare e ruotano attorno alla domanda centrale: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Potremmo tradurre in maniera sintetica la preghiera del Padre nostro in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sarebbe già tutto. Possiamo dirlo mantenendo tutti gli elementi della preghiera anche in questo modo. Padre, donaci il pane necessario per ogni giorno, attraverso la realizzazione della tua volontà, che è perdono e misericordia. Perché si realizzi la venuta del Regno senza cedimenti alla tentazione e liberi dal maligno, santifichiamo nella nostra vita il tuo nome. L'orazione del Padre nostro diventa in tal modo davvero la preghiera dei figli che vengono chiamati ad essere perfetti, come è perfetto il Padre Celeste, perché capaci come Lui di misericordia, disposti a dare il proprio contributo per la costruzione del Regno di santità ed amore. Comprendiamo allora anche l'allegoria della sposa pronta per il suo sposo. Più volte nella scrittura, pensiamo al libro di Isaia, ma anche all'Apocalisse, torna questa immagine. La mancanza di macchie, di rughe sul volto della Chiesa sposa sta a indicare proprio la sua piena conformità a colui che è il più bello tra i figli dell'uomo. La vita battesimale, quindi il cammino di santità, non sono altro che un continuo, graduale lavorio di conformazione a Gesù Cristo. Siamo chiamati a trasformarci per diventare conformi a colui che è il primogenito di ogni creatura, perché ciascuno sia veramente, pienamente se stesso. Ogni donna, ogni uomo, infatti, si realizzano in pienezza se sono capaci di mettere i propri doni, le proprie potenzialità nelle mani del Signore, lasciandosi così trasformare dall'azione dello Spirito Santo. Davanti a ogni persona umana si aprono due grandi strade, due grandi possibilità: quella della benedizione della vita, quella della maledizione della morte, secondo l'immagine classica anche del Deuteronomio. La scelta è tutta umana, pienamente libera. Ci si può accomodare secondo le esigenze puramente terrene, mondane, fondando tutto sulle proprie capacità, le proprie presunte ricchezze, però così diventiamo, come dice il Salmo, come gli animali che periscono. Chi confida solo in se stesso, in ciò che ha realizzato, vede svanire tutto come in un soffio. Il Coelet diceva: vanità delle vanità, tutto è soffio, nebbia che se ne va. Proprio come quell'uomo ricco della parabola evangelica, che aveva programmato di godersi il raccolto per il resto della vita in tutta sicurezza, ma non aveva fatto i conti con l'unica condizione alla quale non è possibile sfuggire: la caducità della vita umana. È per questo che San Paolo ammonisce i fedeli di Roma: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è a Lui buono, a Lui gradito e perfetto. Solo se usciamo dalla logica del mondo possiamo veramente riconoscere la volontà di Dio e realizzarla in tutta libertà, creatività nel quotidiano. La sposa, dicevamo, è pura, ma in che senso? Non si tratta di una purezza puramente, come forse è stato interpretato a volte, puramente sessuale, ma piuttosto in un senso più profondo, più totale, più radicale, capace di accogliere la luce come un cristallo, di rifergerla in tutta l'ampiezza dei suoi componenti. È pura perché è capace di penetrare con uno sguardo le profondità della volontà di Dio. È pura perché sa nutrirsi di quanto esce dalla bocca del Signore, sa accogliere e scegliere come Maria, la sorella di Lazzaro, ma anche come Maria di Nazareth, la parte migliore, sapendone mettere a frutto la sostanza. Perciò la sposa pure è anche obbediente, cioè sa ascoltare le parole che il Signore pronuncia e sa farle, nel senso pienamente creativo, creatore del verbo greco, usato anche dagli evangelisti, da Paolo, poieo, che esprime proprio la capacità di creazione artistica, poetica. L'obbedienza della fede, infatti, non è soltanto attuazione cieca e ripetitiva, meccanica, di un comando ricevuto, senza essere coinvolti, senza essere partecipi. Non significa rinunciare alla propria capacità di giudizio, di valutazione di ciò che accade in noi e attorno a noi. Invece è una apertura ai segni dei tempi, è una piena disponibilità a interpretarli in modo autentico perché possano servire poi a realizzare il bene comune, il piano di salvezza che il Signore propone. Obbedienza è capacità di interrogarsi con intelligenza e con fantasia di fronte alle grandi domande della vita. La donna, l'uomo credenti non sono migliori o diversi dagli altri. Sono persone che, riconoscendo la propria povertà, il proprio limite, si lasciano purificare e trasformare il cuore dallo spirito perché li aiuta a vedere le cose da un punto di vista differente. Le capacità umane di analisi, di valutazione, di scelta, di decisione entrano in gioco assieme a tutta la libertà possibile a una persona umana. E la comunità cristiana, la Chiesa, da parte sua, inserita pienamente nella storia dell'umanità, partecipa delle sue speranze, delle sue ansie e si sforza di camminare con tutti, dialogando con le persone di buona volontà che lavorano per il bene dell'intera umanità. Siamo giunti alla fine, anche del tempo, vedo che scorre, e non ci rimane che invocare il Signore perché venga, perché mandi a noi il Paraclito che trasformi il cuore e la mente di tutti noi, rendendoci conformi al suo volere. Possiamo farlo puntando lo sguardo verso quelle sorelle e quei fratelli che ci hanno preceduto nel pellegrinaggio della fede. Sono i santi, le sante, tutti coloro cioè che hanno preso sul serio la chiamata del Signore, hanno saputo tradurla in scelte coerenti, conseguenti di vita e sono diventati in qualche modo alfabeto di rivelazione. Seguendo loro possiamo imparare a parlare, a comunicare con il Signore e con il mondo. A volte i santi ci hanno fatto vedere anche la originale creatività con cui hanno saputo reinterpretare la chiamata universale alla santità. Non sono uno uguale all'altro, non ce n'è uno, una uguale, identico agli altri. Sono persone che si sono date, donate, non sono mai tirate indietro, intimorite da una presenza ingombrante di Dio nella loro povera vicenda umana. Pensate a persone come Santa Teresa di Gesù Bambino, che va avanti tranquilla, serena, come una bambina in braccio a suo padre, a sua madre, e non si preoccupa se il Signore è grande, se le chiede cose grandi. Fanno posto al Signore sempre. Non lo considerano un concorrente, un rivale pericoloso, ma sanno anche accettare quei momenti di croce, di sacrificio, di morte, che a volte sono parte del grande disegno di Dio, che a volte sono necessario, spesso sono il modo per significare l'amore gratuito totale con cui ci si consegna al Padre e ai fratelli. Se ci lasciamo coinvolgere da questo amore, non dobbiamo nemmeno quindi avere paura di questi sacrifici. Chiediamo ancora una volta di poter ripetere anche noi con Maria, con Gesù, con la Chiesa, con i Santi e le Sante, il nostro Fiat, il nostro Sì, che è davvero la piena risposta libera, autonoma, responsabile di una persona umana alla proposta d'amore di Dio. Maranatà, vieni Signore, completa in noi ciò che manca alla nostra piena conformazione a Te, perché possiamo ripetere con te e con Maria il nostro Fiat. Grazie.
Ringraziamo cordialmente Padre Giovanni Grosso di questa lezione che ci ha fatto sui tre Fiat coordinati insieme e in certo qual modo subordinati, e insieme compongono l'accoglienza e la libera risposta alla volontà salvifica di Dio sull'intera famiglia umana. Il Fiat di Maria, un Fiat lungo, quotidiano, portato sotto la croce, oltre la croce per la risurrezione e ascensione del Signore con la Chiesa. Il Fiat di Gesù, che dai cieli è disceso e con la sua gloria divina nascosta nella carne umana ha compiuto fino in fondo la volontà del Padre con supremo sacrificio e con totale disponibilità, è il Fiat della Chiesa, che è anche il nostro quotidiano. Pensate che già nella Marialis Cultus il Papa Paolo VI aveva invitato tutti a ispirarsi al Fiat di Maria, il quale si ispirava a sua volta a quello di Gesù e alla preghiera che Padre Giovanni ci ha commentato brevemente, il Padre nostro. Dice così Paolo VI, che modello del culto che consiste nel fare della propria vita un'offerta a Dio è Maria, la quale, anticipando in sé la stupenda domanda della preghiera del Signore, sia fatta la tua volontà, rispose al messaggero di Dio: ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. E aggiunge: è il sì di Maria, è per tutti i cristiani lezione ed esempio per fare dell'obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della propria santificazione e, aggiungiamo, della propria cooperazione alla causa di Dio per tutto il mondo. Grazie perciò, Padre Giovanni. Se qualcuno ha qualche domanda, io mi scuso perché devo andare a Santa Maria Maggiore e chiedo a lui se gentilmente poi continua l'esposizione, perché mi hanno invitato alla recita del Santo Rosario col Papa e non posso mancare a questo appuntamento, possiamo dire universale, anche lì in Santa Maria Maggiore, la chiesa basilare, fondamentale della Vergine Maria. Se qualcuno ha qualche domanda da porgere a Padre Giovanni, che vi ringrazio con tutto il cuore, Suor Maria può dirigere.